Buongiorno a tutti, è bello rivedersi. Non è passato tanto tempo da ieri sera, veramente. Io ringrazio sempre il Signore per quelli che hanno a cuore la parola di Dio e pregano anche per i predicatori, perché abbiamo veramente bisogno di saggezza affinché il Signore metta nei nostri cuori noi i pensieri umani, noi i nostri pensieri, ma i pensieri di Dio, affinché possiamo trasmettere la volontà di Dio per intero. Qualche giorno fa mi trovavo in un negozio e i miei occhi sono stati attratti da un cartello tipo questo che vediamo. Questo qui, area video sorvegliata. Non so se vi è capitato anche a voi di vedere questo cartello, che generalmente è piccolo così, non è tanto grande. E ho girato gli occhi e ho visto subito una piccola telecamera in un angolo di questo negozio che mi osservava. Non so perché, ma pensiamo sempre che ci osservi a noi personalmente. Comunque è una telecamera che osserva un po' tutti. Ormai le telecamere sono dappertutto, non solo nei posti strategici come le banche, come la posta, come le gioiellerie, quelle ce l'hanno sempre comunque, ma ci sono un po' dappertutto, le troviamo in tutti i negozi, le troviamo anche in prossimità dei semafori, le troviamo anche sulle metropolitane, sugli autobus, forse non ce ne accorgiamo a volte perché sono così piccole. Ma ci sono telecamere dappertutto. Ci sono dei satelliti che sono puntati sulla Terra e ci sono dei satelliti che riescono a leggere i caratteri, i titoli dei giornali a 35.000 metri d'altezza, 35 chilometri, riescono a leggere i titoli di un giornale. Siamo tutti osservati. Se vai su Google Earth puoi vedere dal tuo computer ogni casa della Terra. Ti puoi avvicinare così tanto che puoi vedere la tua casa, il tuo palazzo, dove abiti. E a volte mi diverto a vedere la mia casa e ricordo con nostalgia la bella Palma, che oggi non c'è più, e mi tocca vederla lì in questo Google Earth. Ci sono telecamere che riescono a scoprire incendi, possono controllare la desertificazione del globo, il buco di ozono, possono vedere lo scioglimento dei ghiacciai, sono telecamere dappertutto. In molti casi ci sono delle telecamere che riescono a sventare delle rapine o assicurare alla giustizia dei malfattori che commettono qualche reato sulla strada, per esempio. Attraverso le telecamere sono state scoperte delle maestre o babysitter che maltrattavano i bambini a cui venivano affidati. Se vai sempre su internet, su YouTube, troverai un sacco di video di persone che da telecamere più o meno discrete o indiscrete riescono a filmare delle cadute, degli incidenti. A volte sono divertenti, fanno ridere, a volte sono un po' più seri. Mia figlia, per esempio, riesce col telefonino a connettersi con la videotelecamera dove è la bambina e tenere sotto controllo la bambina stessa per vedere se dorme, se sta bene, attraverso un cellulare. Qualche tempo fa in TV hanno presentato un manichino costruito da degli italiani che ha delle telecamere negli occhi, e questo manichino viene messo appositamente nelle vetrine e riesce a controllare, a vedere dove si posano gli occhi dei clienti, delle persone che passano davanti alla vetrina. Questo per fare poi raccogliere dei dati e vedere le persone su quali articoli sono più interessate le persone, cosa le attira di più, e poi chiaramente tutto questo viene sfruttato nel marketing per offrire ai clienti prodotti che a loro interessano. Siamo sempre sorvegliati, anche quando non ce ne accorgiamo. E anche noi, penso che ognuno di noi ha nel suo telefonino almeno una telecamera, a volte due. Questo piccolo ingegnoso strumento ormai invade la nostra vita di tutti i giorni. Siamo sempre più controllati e sorvegliati. Ma c'è una cosa che questa tecnologia moderna, che diventa sempre meno costosa, quindi più abbordabile da parte di tutti, che non può fare. È quello di leggere il cuore dell'uomo. Può vedere, ma non può leggere il cuore dell'uomo. Solo il Signore conosce il cuore dell'uomo. Io ho intitolato questo messaggio Area non video sorvegliata, ma Area Dio sorvegliata, perché Dio in continuazione vede noi, in continuazione, e lo vedremo fra poco. Dio solo conosce il nostro cuore e vede il nostro cuore. Infatti abbiamo questo passaggio molto conosciuto naturalmente: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Domanda, risposta, il Signore. Il Signore solo conosce il nostro cuore. Poi continua il versetto, ma possiamo fermarci già alla prima parte. Io, il Signore, che investigo il cuore e metto alla prova le reni, eccetera, eccetera. Siamo tutti nella zona Dio sorvegliata, tutti quanti. Stamattina vedremo tre aspetti di questa conoscenza. Il salmista stesso è meravigliato della conoscenza del Signore. Ed egli scrive in un salmo: la conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché possa arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Si domanda il salmista. Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, ecco di là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Eccetera, eccetera, eccetera. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, dice il salmista, troppo alta perché io possa arrivarci. Allora, avendo in mente questa potenza che ha il Signore, vogliamo vedere stamattina tre punti e tratteremo la videosorveglianza per la nostra correzione, la Diosorveglianza per la nostra protezione e la Diosorveglianza per il nostro servizio. Io metto generalmente sempre tre punti, cercando di essere poi breve. Non sempre ci riesco, comunque. Vediamo il primo punto. Dio ci osserva per la nostra correzione. Un aspetto della Diosorveglianza è che il Signore vuole correggerci, perché siamo fallibili, siamo imperfetti, pecchiamo, l'abbiamo ripetuto stamattina anche nella nostra preghiera, siamo peccatori e abbiamo bisogno che qualcuno ci corregga, che qualcuno veda le nostre azioni e possa educarci. E questo lo fa il Signore. Come le telecamere sono puntate verso quelle banche o quegli uffici come deterrente verso la criminalità, oppure anche per assicurare il criminale alla giustizia con la speranza di essere corretto, non sempre ci riescono, così il Signore fa con noi. Noi siamo Dio sorvegliati perché il Signore vuole correggerci. Geremia 32, 19 dice: tu sei grande in pensieri e potente in opere, hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni. Dio ha gli occhi aperti, non ha gli occhi chiusi e neanche socchiusi. Il Signore ha gli occhi aperti sulle vie di tutti gli uomini, dice qua la scrittura, tutti gli uomini, credenti e non credenti. Per fare che cosa? Per rendere a ciascuno secondo le sue opere, secondo il frutto delle sue azioni. A volte noi viviamo come se Dio non ci osservi, come se Dio non ci fosse, è vero? Facciamo la nostra vita, diciamo, parliamo, facciamo delle azioni anche brutte, come se Dio non ci osservasse, come se Dio stesse da un'altra parte. Ma qui la parola di Dio ci dice che gli occhi del Signore, siccome Lui è potente in pensieri e opere, sono aperti su tutte le vie degli uomini. Perché Dio ci sorveglia? Perché a Lui gli piace quando noi cadiamo, quando facciamo quello scivolone che magari fa ridere a tutti quanti, per prenderci in giro come paperissima, non so, delle cose ridicole che facciamo, o perché non vede l'ora di coglierci in qualche peccato per dire ecco, peccatore che non sei altro. È questo che Dio fa? È questo per cui Dio ci osserva? Certo che no, certo che no. Il Signore dice ancora, attraverso la sua parola, in Geremia 17:10, io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le vie, secondo il frutto delle loro azioni. Dio investiga i cuori. Dio è il più grande investigatore di tutto il mondo, perché Lui investiga i cuori. E investiga anche il tuo cuore, investiga anche il mio cuore. Lui investiga, non osserva soltanto, ma investiga. E questa investigazione a volte non è piacevole. Non è piacevole, perché sappiamo tutti noi che abbiamo dei problemi. Davide aveva questa consapevolezza. E infatti lui nel Salmo 51,9 afferma proprio questo: distogli lo sguardo, distogli le tue telecamere, Signore, distogli le tue telecamere dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Perché il salmista sapeva che gli occhi di Dio erano continuamente sotto, che lui era sotto gli occhi di Dio in continuazione. Io, Signore, investigo il cuore. E Davide voleva che il Signore non guardasse i suoi peccati. Io non sono un grande fotografo, lo riconosco, però me la cavo, me la cavicchio, diciamo così. Ho quel moderato, quel giusto senso dell'artistico, anche se non sono una cima, e secondo me, insomma, faccio delle cose buone. Però mia moglie non è d'accordo con me e dice che io non so fare le fotografie, e dice che quando faccio le fotografie riprendo tutto il paesaggio e la persona piccola, piccola così. A me piace il contesto, no, in cui è la persona, quindi magari allargo un po' di più, forse troppo, non lo so. Dice che non so fare profili perché la riprendo sempre con gli occhi chiusi o che si gira all'altra parte, e c'è una piccola competizione tra noi su chi fa le foto migliori. Vabbè. E a volte sto lì sul mio cellulare o sulla macchinetta fotografica a cancellare tutte le foto che secondo mia moglie sono venute male. E così il salmista vuole un po' fare anche nella sua vita. Questa non va bene, questa non va bene. Signore, cancella, cancella questo, cancella tutte le mie colpe, cancella tutti quegli aspetti della mia vita che non vanno bene, che tu hai visto, che hai fotografato. Cancella queste cose, perché so che non sono buone. Siamo sotto la zona Dio sorvegliata, perché il Signore vuole correggerci. La parola correzione non ci fa tanto piacere. di una di quelle parole che prendiamo un po' così. Ma è l'azione di Dio che fa verso i suoi figli. Proprio perché siamo suoi figli, proprio perché lui ci ama, lui ci corregge. Lui ci corregge. Infatti Giobbe dice al capitolo 5, versetto 17 e 18, beato l'uomo che Dio corregge. Beato l'uomo che Dio corregge, perché egli fa la piaga, qualcuno anche ha detto stamattina nella preghiera, il Signore ferisce, ma anche guarisce. Perché fa la piaga, ma poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono. Beato l'uomo che Dio corregge. E se noi siamo osservati, se siamo Dio sorvegliati, è perché il Signore vuole correggerci. E in Ebrei 12:10 abbiamo quest'altro bellissimo esempio di perché il Signore ci corregge. Essi, cioè i padri terreni, quelli che ci hanno allevati fino a una certa età, infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno. Ma egli, chi? Egli. Dio. Ma egli, il Signore, lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Perché siamo partecipi della sua santità. La correzione umana è solo per alcuni giorni, ma la correzione di Dio, vi posso assicurare, è per l'eternità, per farci diventare sempre più simili a Dio. Stamattina qualcuno l'ha detto, voglio essere più simile a te, ma come lo fa il Signore? Lo fa con la sua parola, certamente, ma lo fa anche correggendoci. Siamo figli di Dio e per questo noi siamo Dio sorvegliati. Il secondo punto che vorrei vedere stamattina, abbiamo visto per la nostra correzione, è per la nostra protezione. Ci sono tante telecamere che sono messe anche ai bordi delle case, delle ville. Siamo stati qualche anno fa in Sudafrica. Una volta non c'erano recinti in Sudafrica, c'era la casa senza recinti, c'era il prato e poi la strada. Ma quando siamo riandati dopo tanti anni, le case avevano tutti un recinto, un muro, con tanto di filo spinato, un cane, forse due, e telecamere, per la protezione della famiglia, della casa. E il Signore un po' fa la stessa cosa, il Signore ci osserva per proteggerci dai pericoli. Lo scorso martedì Gabriel ci ha guidato nella preghiera e ci ha letto un bellissimo salmo, il salmo 33. Lui si è fermato fino al versetto 12, questo versetto 12 che dice, lo voglio leggere, beata la nazione il cui Dio è il Signore, beato il popolo che gli ha scelto per sua eredità, Ma poi questo salmo continua, non finisce al versetto 12, ma lui, siccome interessava a trovare degli spunti per creare una lode, non ha letto il seguito, perché il seguito parlava di tutta un'altra cosa, e lo leggiamo insieme. E dice, il Signore guarda dal cielo, dice questo passo. Egli vede tutti i figli degli uomini, dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti, egli osserva le loro opere, il re non è salvato da un grande esercito, il prode non scampa per la sua gran forza, il cavallo è incapace di salvare, esso non può liberare nessuno col suo gran vigore. Ecco, dice il versetto 18, ecco l'occhio del Signore. Ancora una volta vediamo gli occhi del Signore. L'occhio del Signore è su quelli che lo temono. Quanto è bello questo. Vorremmo sottolinearlo nella nostra parola, nella Bibbia. L'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza. E poi finisce per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. La protezione del Signore. I suoi occhi sono su chi? Su quelli che lo temono. Per che cosa? Per proteggerlo. Per proteggerlo. Negli studi biblici, nelle case, stiamo affrontando Genesi. E ultimamente stavamo studiando l'ultima volta la storia di Agar, capitoli 15, 16, 17, non tanto la storia di Agar, scusate, la storia di Abramo e di Sara, a cui il Signore si presenta e gli promette una discendenza. E qui c'è veramente lo spartiacque di quello che è la promessa di Dio, di tutto il piano di salvezza di Dio. E proprio qui nasce da questa promessa che il Signore fa ad Abramo e a Sara: da te saranno benedette, in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Non soltanto questo passo è favoloso, è importantissimo per la storia di Israele, e nemmeno per la storia di Abramo, per quanto sia stato importante, né per la storia di Israele, ma per la storia del mondo intero e della Chiesa di oggi, perché noi tutti proveniamo da quella promessa che il Signore ha fatto a Abramo. Ebbene, in questa storia c'è un piccolo incidente. Nonostante Dio abbia più volte ripetuto, assicurato a Sara, ad Abramo, da te, da voi uscirà un erede. Ebbene, nonostante questa promessa, Abramo e Sara vedevano che loro non potevano avere figli. E cosa fanno? Fanno una scorciatoia, prendono una scorciatoia. A Sara gli viene un'idea. Abramo, vai dalla mia serva Agar e fai un figlio con lei, affinché possiamo avere una discendenza. E Abramo acconsente, anche lui, colpevole, reo anche lui, di questa poca fiducia nel Signore. Ma questa è un'altra storia. Poi il testo si sposta su Agar, su questa schiava. Siccome lei era rimasta incinta e guardava un po' con disprezzo la sua padrona di conseguenza la maltrattava. E sia Abramo che Sara cominciano a maltrattare Agar. E Agar cosa fa? Scappa, va via, fugge. Fugge nel deserto, in un posto dove non c'è niente. Ma lì, proprio lì, dove proprio non c'è niente, non c'è nessuno, non c'è una chiesa evangelica, non c'è un ritrovo, non c'è una missione, non c'è niente, il Signore gli apparve. Dice la parola l'angelo dell'Eterno, che è una teofania, vuol dire una manifestazione di Dio, l'angelo dell'Eterno, Dio stesso gli apparve e cominciò a fare una cura verso di lei e la rassicura. Gli dice di tornare comunque dai suoi padroni e di umiliarsi, perché non era giusto che lei fuggisse da quella situazione. Aveva peccato anche lei. Però in quella situazione, anche di peccato, anche se giustificabile fino a un certo punto dal fatto che era stata maltrattata, eppure in questa situazione di disubbidienza il Signore gli apparve e la consola. E gli dice: guarda, da te, anche da te, ci sarà una discendenza numerosa. E la rincuora, l'incoraggia. E poi ritornerà effettivamente da Abramo e Sara. Quali furono le parole di Agar dopo questo meraviglioso incontro? Dopo questa consulenza pastorale che fa il Signore, questa cura particolare che il Signore fa verso Agar. Quali furono le parole di Agar? Le vogliamo leggere? Allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Atta El Roi, che significa: tu sei un Dio che vede. Tu sei un Dio che vede. Agar pensava che Dio fosse occupato in altre cose. Agar pensava che Dio non vedesse la sua situazione disperata, una donna sola nel deserto, in mezzo a mille pericoli. Ma Agar riconosce che Dio è un Dio che vede. Agar era sotto la Dio-sorveglianza del Signore. E quindi lo ringrazia per questo e mette questo nome a quel posto. Tu sei un Dio che vede. Perché disse, ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista, che mi ha vista. Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lo-kai-roi, che significa il vivente che mi vede. Il vivente che mi vede. Tu sei sotto la Dio-sorveglianza. Io sono sotto la Dio-sorveglianza di un Dio vivente. Un Dio vivente che ci vede, ci osserva. E conosce quali sono i nostri problemi, conosce quali sono le nostre situazioni più difficili, perché è un Dio vivente, un Dio che vede, un Dio che vede. E questo non è soltanto, Dio non lo fa soltanto verso Agar, Dio non lo fa soltanto verso Davide che era perseguitato da Saul, o verso Elia che era perseguitato da Isabel e tante altre persone, altri personaggi nella Bibbia a cui il Signore interviene perché il Signore osserva, vede e vuole incoraggiare queste persone. Non soltanto un Paolo, per esempio, in prigione o in altre cose, ma anche per te, anche per me. Dio ti osserva. Tu sei sotto la Dio-sorveglianza perché Dio ti ama e vuole proteggerti, vuole proteggerci. I suoi occhi sono in continuazione sopra di noi, non ci lascia mai, non ci abbandona mai. Ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono. L'occhio del Signore è sopra quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. In tempo di fame. Il terzo e ultimo punto che vorrei vedere stamattina, abbiamo visto per la nostra correzione, per la nostra protezione e per il nostro servizio, per il nostro servizio. Dio ha uno scopo per ognuno di noi. Mi dispiace che, vabbè, non entro in particolari, ma Dio ha uno scopo per ognuno di noi. Dio vuole metterci nel suo progetto. Tu sei inserito, io sono stato inserito e tu anche sei inserito nella famiglia di Dio. Per fare lo spettatore? No. Per osservare chi sbaglia e criticare? No, è facile farlo, ma non è questo. Il Signore vuole adoperarti, il Signore vuole usarti. E per fare questo che fa? Dio ti osserva, Dio ti controlla, Dio ti guarda. Siamo sotto la Dio sorveglianza perché il Signore vuole metterci alla prova. Lo ha fatto con Giuseppe, lo ha fatto con Mosè, lo ha fatto con Gesù stesso. Il Signore ha messo alla prova tutti questi personaggi. E un giorno l'angelo del Signore parlò al popolo di Israele e si espresse in questo modo. Era il tempo dei giudici, un tempo turbolento, dove ognuno, dice la scrittura, è una frase ricorrente, faceva quello che gli pareva meglio, no? Ricorre questa frase in tutto il libro di giudici, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. E in questo contesto così turbolento e ribellioso, il Signore apparve al popolo e parla al popolo e si esprime con queste parole. Così per mezzo di esse le nazioni straniere che avevano attraversato il popolo di Israele il tempo di giudice dopo l'uscita dall'Egitto, dopo la conquista di Canaan, le battaglie, eccetera, eccetera, Giosuè, eccetera, eccetera, dice così e per mezzo di esse nazioni straniere metterò alla prova Israele per vedere se si atterranno alle vie del Signore e cammineranno per essa come fecero i loro padri. O no, come fecero i loro padri o no. Israele, i patriarchi, ogni singolo figlio di Dio è provato, è messo alla prova per il servizio, per metterlo al servizio. E come esempio è bellissimo questo passo nel Nuovo Testamento, stiamo in Giovanni, capitolo 1, versetto 45 a 51, potete anche vederlo nelle vostre Bibbie, insomma. È bella questa storia, è all'inizio del ministero di Gesù, non ci sono ancora tutti i discepoli che il Signore voleva chiamare, ma li stava chiamando, era in questo processo di chiamare i discepoli al suo servizio. Filippo, uno dei primi seguaci di Gesù, trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù di Nazaret, figlio di Giuseppe. Natanaele ha fatto i salti di gioia, ha detto: ah, che bello, evviva! No. Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Mi sembro io, con la mia negatività. Vabbè. Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Natanaele gli chiese: ma da che cosa mi conosci? Come fai a sapere questo? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, prima, e non sappiamo quanto tempo prima, però è già importante questo fatto, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il figo, io ti ho visto. Uno non è giusto perché sta sotto il figo, non è per quello, insomma. Il Signore ha visto tutta la sua vita e probabilmente sotto quel figo Natanaele stava riflettendo, stava pensando, forse stava dicendo anche: ma non vale più la pena aspettare, ma perché devo essere giusto in mezzo a questa generazione corrotta? Non lo so adesso quali fossero i pensieri di Natanaele, possiamo immaginare, però è importante che Gesù lo conosceva, che Gesù lo conoscesse. E dice: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto. Tu eri sotto la mia sorveglianza. Io ti vedevo. Io ti ho conosciuto prima che gli altri ti chiamassero. Prima che un Filippo ti chiamasse. Conosco il tuo atteggiamento, conosco le tue paure, conosco le tue frustrazioni, conosco le tue debolezze. Ma tu sei un giusto. Lo so. Ti ho provato. E poi vediamo in seguito che Natanaele farà parte dei discepoli di Gesù. Quando Dio scelse Davide come futuro re di Israele, dovette mettere bene in chiaro con Samuele che doveva ungere il re, il nuovo re. Prima c'era Saul, ma adesso serviva un altro re. E Samuele riceve queste parole dal Signore. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto, né alla sua statura, non guardare l'esteriore. Queste cose le guarda l'uomo, queste cose le guarda la gente comune, ma io non guardo l'apparenza, io non guardo l'esteriore, io guardo il cuore, io guardo dentro. Perché io l'ho scartato, si riferiva a uno dei altri fratelli di Davide. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore che cosa guarda? Al cuore. Il Signore ha delle telecamere potenti che guardano al cuore. E il Signore aveva messo alla prova Davide, e Davide ne era uscito eletto, perché il Signore conosceva il suo cuore. Vide il suo cuore, vide la sua fedeltà nelle piccole cose, e il Signore lo costituì su grandi cose. Abbiamo la famosa parabola del servo che è fedele nelle piccole cose, e il Signore gli dice: va bene, servo buono, perché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Il Signore ha provato questo servitore nelle piccole cose. Il Signore oggi ti osserva, forse non hai ancora una carica, non hai ancora un tuo ruolo nella Chiesa, forse non ti senti nessuno, non lo so adesso qual è il tuo stato d'animo, il tuo pensiero, ma sappi una cosa, questo è certo, Questo è certo, non lo possiamo negare mai. Oggi il Signore ti osserva nelle piccole cose, nelle piccole cose. E se tu sarai fedele nelle piccole cose, il Signore ti aprirà le porte per affidarti quelle più grandi. Non so se è giusto fare un paragone piccole e grandi, perché siamo tutti servitori del Signore, siamo tutti dei peccatori bisognosi della grazia del Signore, nessuno merita quello che è per i propri talenti, per i propri doni, eccetera, eccetera. Però è importante questa affermazione che il Signore fa. Siccome siamo stati fedeli nelle piccole cose, possiamo avere le grandi cose. Possiamo avere le grandi cose. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? Chi vi affiderà quelle vere? Siamo sotto la Dio sorveglianza anche oggi, anche nella tua famiglia, anche nel tuo posto di lavoro. Come ti comporti, cosa dici, cosa fai? Col tuo vicino di casa, con la tua moglie, col tuo figlio, il Signore ti osserva. Forse sono piccole cose, ma da queste piccole cose che il Signore poi ti affiderà quelle grandi. Perché siamo tutti sotto la Dio sorveglianza. Siamo tutti sotto la Dio sorveglianza. Dio vuole provarti prima. Il Signore chiama Natanaele perché l'aveva osservato. Ed era un uomo giusto. E lo chiama a seguirlo. Il Signore chiama Davide perché era un uomo fedele nelle piccole cose e lo chiama ad essere il re di Israele. Il Signore può chiamare anche te se sei fedele nelle piccole cose. Il Signore lo vede e lo osserva perché Dio vuole provarti. 15 giorni fa ho messo un annuncio sul giornale, abbiamo un pianoforte a casa e siccome Daniele non lo sa più perché lui sta in Germania è anche difficile da portare appresso. Abbiamo deciso di venderlo, quindi ho messo un annuncio su uno di questi siti per la vendita del pianoforte. Un giorno mi contatta uno con un sacco di credenziali, io sono qua, io sono lì, viaggio spesso, io vorrei comprare il tuo pianoforte e poi mi disse che non poteva provarlo, il pianoforte, non poteva venire a casa mia perché lui girava, però era disposto a pagare il pianoforte, anche se non l'aveva visto. Io a sta cosa ho detto, ma questo è un ingenuo, o c'è qualche cosa sotto, Comunque, vado per la prima, questo è un ingenuo, però io sono onesto, insomma, non è che sto vendendo qualcosa di brutto, insomma, che se c'è qualcosa sotto, almeno da parte mia non c'è assolutamente niente. Però ho detto, vabbè, questo è un ingenuo straniero, magari gli stranieri sono più ingenui di noi italiani che siamo un po' più furbetti, no? E dopo un po' dice, vabbè, senti, io ti faccio il bonifico della cifra che tu vuoi e poi manderò una ditta a ritirare il pianoforte. Benissimo. Mi arriva un'altra email, un po' strana, e dice questa email, in sintesi perché era abbastanza lunga, senti, io ti ho fatto già un bonifico, però non di quella cifra che tu dici, ma l'ha aumentata di 190 euro. L'ha aumentata. Dice, per favore, puoi versare questa differenza a questo conto, a nome di un'altra persona? Perché nel momento che tu versi, lui può trasmettere i codici della banca alla tua banca per il trasferimento della tutta la cifra. Una cosa così non me l'ha mai successa. E così ho sospettato che c'era qualcosa sotto e sono andato al sito, la pagina delle frodi, e lì appunto riportava per filo e per segno cosa fanno certe persone, stranieri che dicono che non vuole vedere il pianoforte, beh, in questo caso il pianoforte, la merce, e che ti offrono anche di più, eccetera, che vogliono una differenza su questo conto, Datagram, poi la stessa ditta che lui mi ha detto su Datagram della posta, eccetera, eccetera, perché poi è difficile recuperare i soldi, tutto un discorso. Anche io ho scritto, mia moglie non è stata d'accordo, gli ho scritto un'email. Aspetta e spera. Punto. Aspetta e spera. Come si fa? Come si fa a prendere un oggetto senza provarlo? Un pianoforte, poi. Non sto vendendo un biberon, insomma, sto vendendo un pianoforte. Comprare un pianoforte così a occhi chiusi. Perché queste cose vanno provate. Bisogna sentire il suono, bisogna vedere lo stato, eccetera, eccetera. Beh, non sono un esperto. Così il Signore fa con noi. Il Signore vuole prima provarci. Vuole vedere come noi reagiamo davanti alle difficoltà, ai problemi, anche quando ci sono delle tensioni tra fratelli. Ebbene, anche quella è una scuola, fratelli, scusate, anche quella è una scuola. Il Signore vuole vedere come noi reagiamo, vuole vedere come noi ci rapportiamo nelle liti, nei discorsi. Tutto il Signore osserva, perché il Signore vuole metterci alla prova per darci poi un servizio. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, dice il Signore. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Attenzione, attenzione, è una cosa seria, è una cosa seria. Siamo sotto la sorveglianza di Dio per essere provati nel suo servizio. Provati, Dio osservati per la nostra correzione, Dio osservati per la nostra protezione, Dio osservati per il nostro servizio. Da tutti questi passi è chiaro, è fin troppo chiaro il desiderio del Signore di farci conoscere, di farci sapere a noi stamattina, a tutti i lettori della Bibbia, che Dio osserva, Dio guarda. Dio è con te 24 ore su 24 e non ti lascia mai, per tutti questi motivi qua. Non lo fa per il suo divertimento, non lo fa perché non sa che altro fare, ma perché Dio ti ama e Dio vuole correggerti, Dio vuole perfezionarti. Io non so quale effetto ti faccia sapere tutte queste cose. Personalmente mi dà più desiderio di essere più santo, perché essere osservato dal Signore 24 ore su 24, insomma, mi incoraggia però anche nell'afflizione, nel problema, nelle difficoltà, perché so che i suoi occhi sono puntati su di me, i suoi occhi sono puntati su di te, e mi incoraggia questo, mi dà la forza di andare avanti, di superare le difficoltà, perché so che i suoi occhi sono su di me. Lui è un padre per noi. E un padre osserva sempre suo figlio, non lo abbandona mai. Concludo con una storia di un film che ho visto l'altra sera. Ci siamo concessi una serata di relax, io e mia moglie, siamo andati al cinema e siamo andati a vedere After Earth. E parla, un film interpretato da Will Smith e suo figlio, non so se lo pronuncio bene, Jaden Smith. E parla di una, non vi racconto la fine del film, non vi preoccupate. E in questo film Will Smith fa la parte di un generale, il film è proiettato 1000 anni avanti a noi, quindi futuristico, e il suo figlio, quello reale, del film fa anche lì la parte del figlio del generale, che è un cadetto però, un semplice cadetto. E un giorno lui lo chiama con sé per una missione. Parte questa astronave per la destinazione e a un certo punto delle meteoriti colpiscono questa astronave e sono costretti in un atterraggio sulla Terra. Sulla Terra dove ormai era diventato tutto così cattivo, brutto, era invivibile questa terra, piena di pericoli. Soltanto che questa astronave si spezza in due e loro sono i soli sopravvissuti in questo incidente e sono nella parte anteriore di questa astronave. Devono recuperare un apparecchio che emanava un segnale per aiuto, per ricevere aiuto, soccorso, segnalare la loro posizione, però questa parte stava della coda dell'astronave che era a 100 km distante. Il padre, il colonnello, è ferito e non può muoversi, ha le gambe fratturate e non può muoversi. Suo figlio sta bene. E quindi manda suo figlio in questa missione, a recuperare questo segnalatore, perché dal ritrovamento di questo segnalatore loro potevano avere salva la vita, tutti e due. E Willie Smith, il generale, istruisce suo figlio e dice: guarda, ci sono questi pericoli, quest'altri pericoli, ci sono bestie feroci, ci sono malattie, e l'aria è irrespirabile, devi prendere queste sostanze, eccetera, eccetera. Però dice: io ti guarderò, io avrò gli occhi su di te. Non dice esattamente questo, ma dice: io ti osserverò da questi monitor e io potrò controllare tutto di te. Infatti poteva misurare la pressione, poteva misurare i battiti cardiaci, poteva vedere la sudorazione, poteva vedere le tossine che aveva nel corpo, poteva vedere tutto. E allora questo ragazzo parte per questa missione, per recupero di questo segnalatore, e il padre, nonostante fosse ferito, nonostante fosse moribondo, osserva e segue questo ragazzo per tutto il suo viaggio, fino a destinazione. E quando c'era un pericolo lo avvertiva, vedeva la respirazione, vedeva il suo cuore, vedeva tutto di lui attraverso questi monitor. È fatta scienza questo, è fatta scienza, certo, ma fratelli, io vi dico di una cosa reale invece, che il Signore fa la stessa cosa con noi. Lui ha i suoi monitor, le sue telecamere su di noi ogni giorno per proteggersi, come ha fatto questo padre verso suo figlio, che non l'ha lasciato neanche per un secondo, e lo ha protetto fin dove poteva, lo aveva protetto. E così il Signore fa con noi. Il Signore ci protegge, il Signore ci conosce, il Signore sa come siamo fatti, sa le nostre debolezze, ma Lui ci osserva. Lui ci osserva. Vogliamo pregare. Ecco l'occhio del Signore su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Signore, anche se i nostri occhi non ti vedono fisicamente, sappiamo che noi siamo visti da te e questo ci basta. Tu, Signore, ci osservi giorno e notte. Tu, Signore, osservi il nostro entrare, il nostro uscire, quando ci corichiamo e quando ci alziamo. La tua conoscenza di noi è troppo alta, dice Davide, perché possa conoscerla, ma è meravigliosa. Come Davide ti preghiamo di non fissare lo sguardo sui nostri peccati, e ne facciamo tanti, Signore, e vogliamo chiederti perdono per quelle volte che tu hai raccolto di noi delle immagini poco piacevoli, in cui abbiamo sbagliato, peccato, in cui siamo venuti meno, Signore. Grazie, Signore, perché nonostante le nostre cadute, tu non ridi di noi e non ci colpevolizzi, ma ci riprendi come un padre riprende il proprio figlio, con amore, per migliorarci. Aiutaci ad essere figli migliori e più ubbidienti. Aiutaci ad essere fedeli nelle piccole cose, Signore. Aiutaci a comprendere che noi siamo sempre sotto la tua sorveglianza, vigile e speciale, affinché come Agar possiamo chiamarti anche noi la Kairoi, il vivente che mi vede. Grazie, Signore, perché tu ci provi e conosci a fondo il nostro cuore prima di ammetterci al tuo servizio. Signore, provaci ancora, Purificaci, Signore, facci passare attraverso il crogiolo della prova, Signore, affinché possiamo essere figli migliori, possiamo essere servitori migliori. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen.